un pochino il discorso di ieri, sempre tenendo conto della domanda che fa Giuda, no? Ma come mai devi manifestarti a noi e non al mondo? Perché io sono convinto che una delle difficoltà che noi incontriamo nel nostro aderire al Signore è esattamente questa espressa da Giuda. Noi immaginiamo che il Signore quando appare, quando compare, quando si fa presente, è come dire conquista, come dire rinnova tutto quanto. Invece noi ci accorgiamo che, perdonate, rinnova un corno, noi ci troviamo sempre come prima. E allora, dove dobbiamo vedere la novità portata da Gesù? Ecco, per riflettere attorno a questa constatazione che cercherò di, tutto oggi, sia stamattina che al pomeriggio, e più o meno le tracce sono quelle che ho indicato sulla lavagna, proprio per come renderci conto, in modo da non inciampare sempre sulla stessa buccia di banana, sempre. Camminiamo sempre di lì e sempre di lì cadiamo. Occidente. Ma se facendo così mi succede sempre così, possibile che non capisca che questo sarebbe, no, una specie di, detto in modo semplice, ma una constatazione di fondo. Allora, la prima cosa da tenere presente è se il regno di Dio è il regno dell'amore del Padre per noi, di cui Gesù è il testimone, allora la manifestazione è dovuta all'amore e non all'evidenza. Deduzione: sarà l'amore a leggere la storia, non la storia a rivelare l'amore. Per esempio, se uno mi pesta i piedi e io mi arrabbio, questa è la storia. Allora, non è che se io ho l'amore del Signore la storia cambia, cioè io non sento male, non tendo ad arrabbiarmi, la storia resta così. Ma se si legge all'interno del movimento dell'amore, non solo, diciamo così, non fa problema la cosa, ma diventa un'opportunità di splendore, perché proprio quando io ho i piedi pestati posso far valere l'amore in modo ancora più bello. È l'opportunità. Se il cuore non coglie questa opportunità, e soprattutto se non vive questa opportunità come una possibilità reale, effettiva, noi siamo sempre al punto, sempre al stesso punto. E questo vale anche non solo per la persona, ma anche per i gruppi, per le comunità, per la Chiesa. Cioè, la storia resta con i suoi drammi e le sue ferite, con le sue tragedie personali e comunitarie. Eppure, con Gesù qualcosa di radicalmente nuovo è intervenuto. Ma cosa? La domanda poi vera sarà: ma come far sì che questa novità agisca anche in me? Allora ho pensato di condurvi attraverso, è sempre attraverso il discorso di Gesù dall'ultima cena, no? Però di condurvi attraverso queste considerazioni. È caratteristico che Gesù parli della sua pace, della pace che dà, non come la dà il mondo, non è durante tutto il suo tragitto di vita. Gesù non dice mai che dà la pace prima del discorso dell'ultima cena. Quindi in realtà prima dell'inizio immediato della sua passione. Ne parla solo lì. E quando dice, dopo che ha promesso lo Spirito Santo, annuncia la sua pace. Quindi pace e Spirito Santo stanno insieme. Allora, la pace è il segnale dell'amore goduto. Per esempio, anche quando uno vive un'amicizia, un amore, no? E funziona, che riposo, non è così? Si gode come una pace, no? L'amore è il dinamismo suscitato nei cuori dallo Spirito Santo che Gesù effonde dalla croce e che conferma con la sua risurrezione. Il primo gesto raccontato nel Vangelo di Giovanni alla risurrezione, la sera di Pasqua, è che dà la pace, soffia lo Spirito e dà la pace. Ecco, solo in quell'amore l'uomo ha la possibilità di vedere il regno di Dio, di vederlo compiersi, di toccarlo, di viverne lo splendore. Allora, provate a leggere così. Gesù dà la pace. Non vuol dire, guarda che io sono in pace con te. Non vuol dire, guarda che tu puoi essere in pace con me. No, vuol dire, qualsiasi cosa ti succeda, anche quando ti si sovverte la vita, la pace che do io ti custodisce. Tu sarai custodito da questa pace. È il dono messianico per eccellenza che ci permette di gustare la compagnia di Dio, la presenza del vivente in noi, realizzando nel mondo proprio il senso stesso del nome di Dio, Emanuele, Dio con noi. Ora, quando questa realtà si vede descritta nella vita degli apostoli, prendete il racconto degli Atti degli Apostoli, dove c'è lo Spirito, dove si parla di Spirito, si parla di gioia, dove si parla di gioia, si parla di tribolazioni. Spirito, gioia e tribolazione sono un unico contesto, che è il contesto della pace data da Gesù. Allora, così per entrare, no, più in profondità, no, in questi collegamenti, ho pensato di rifarmi alla promessa di Gesù di mandare lo Spirito. Lo Spirito è il suo Spirito. Quando nel Vangelo di Giovanni si dice, invece di dire morì, rese lo Spirito, vuol dire lo Spirito che ha animato la sua umanità è reso al Padre perché venga dato a noi animare la nostra stessa umanità. La conferma che questo dare lo Spirito e diffonderlo su di noi è pienezza di amore, quindi pienezza di vita, è confermata dal fatto che proprio per questo Gesù risorge. Non è che risorge per una... dice, siccome è Dio, allora... vabbè, dice, sono capace di fare anche questo. Non è in questa funzione. È nella funzione di, come dire, di mettere la firma, cioè di dire quello che vi ho detto è proprio vero. Allora, il risorgere è segnalare che il dono dello Spirito che dà la pace, che la mantiene in tutte le tribolazioni, è proprio poter godere della vita che non può più essere mortificata, ed è la vita eterna. E nella liturgia di oggi i figli della risurrezione, no, sono coloro che godono della vita eterna, ma non la vita eterna che sarà, la vita eterna che è. Allora, quando Gesù deve illustrare l'azione dello Spirito che lui effonderà su di noi, gli apostoli sono, come dire, adesso sono istruiti, non hanno ancora visto questo, non hanno ancora, diciamo, sperimentato questo, lo sperimenteranno tra un po', perché tra un po' Gesù sarà preso, processato, messo a morte, poi, come dire, risorto, eccetera, no? Però Gesù dà le chiavi per capire quello che avverrà. Allora, la chiave rispetto allo Spirito Santo è illustrata così. Quando verrà lui, lo spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Lo rileggo. Purtroppo la versione italiana non può rendere le sfumature del testo greco, non può, proprio non si può. Ma come dire, il sostare per una intelligenza più approfondita fa capire come dire, le sfumature che nella traduzione non si colgono. Ve lo rileggo. Tra l'altro, questa è una delle frasi ritoccate rispetto alla vecchia traduzione della Bibbia, quella che è cambiata nel 2008, no? Ci sono dei piccoli cambi già a significare che è piuttosto complicato rendere veramente la potenza di questa affermazione. La rileggo. Quando verrà lui, lo spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Vorrei in qualche modo, no, accompagnarvi a tuffarvi dentro questa affermazione e a nuotarci dentro, stando dentro. Non abbiate premura di uscire, ho capito. State dentro. Allora, l'affermazione ha una valenza dinamica, non esprime semplicemente un contenuto, esprime un movimento. Ora, quando qui si parla di verità, si intende l'amore del Padre che arriva a noi, si intende l'amore del Padre che in Gesù si è manifestato in tutto il suo splendore proprio sulla croce. Allora, la prima cosa da afferrare, lo Spirito Santo agisce, perché Gesù sta descrivendo l'azione che lo Spirito Santo farà, no? Nei nostri cuori. Lo Spirito Santo agisce nel senso di aprire la nostra umanità abitata da Lui a sperimentare l'amore del Padre in Gesù, nel quale ci pone, ci radica. Rimanete in me. Allora, si dice spirito della verità, non spirito di verità. Perché? Perdonate, adesso faccio un po' delle analisi, diciamo, un po' sottili, ma non lasciate perdere la particolarità linguistica, cercate di cogliere quello che c'è dietro. Cioè, perché è detto della verità e non di verità? Verità non è una qualifica dello Spirito Santo, cioè vale a dire, lo Spirito Santo è comunque vero, ha la verità come qualità, non vuol dire questo. Esprime la natura, l'essenza dello Spirito. Non può che essere lo Spirito dell'amore del Padre e del Figlio. Però, Quel però è molto importante, però colto nella manifestazione in rapporto a noi, che siamo suoi figli, che vuole in comunione con sé e che guida nel concreto delle circostanze della vita. Tutto quello che di Dio si dice, noi non lo possiamo dire di Dio in se stesso, che ne sappiamo noi? Tutto quello che di Dio viene detto in rapporto a come si è manifestato per noi. Quindi quello che si dice di Dio procede dal fatto che noi possiamo sperimentarlo. Se non si sperimenta di Dio, non si può dire niente. Chi mai l'ha visto? Chi mai l'ha toccato? Invece quello che di Dio si dice, quindi è lo spirito della verità, è in rapporto a quello che per noi si è manifestato. Ecco perché è così essenziale la dimensione dell'umanità di Gesù. È l'umanità di Gesù che manda lo Spirito. Perché lo Spirito parlerà di quello che, diciamo, lui ha compiuto in quell'umanità. E siccome quell'umanità è come la nostra, facendoci vedere quello che ha compiuto nell'umanità di Gesù, ci fa vedere quello che nella nostra umanità è possibile. Il collegamento è dato dalla similarità dell'umanità. Se non fosse così, noi di Dio non possiamo dire niente. Altra particolarità. Vi guida a tutta la verità. Poi diciamo dopo quel tutta. Adesso sottolineiamo quel vi guida a. Chi ha insegnato nelle scuole? Ha fatto l'analisi logica? Allora, in greco dice vi guida alla verità, non è moto a luogo. Io sono qui, la verità è là, ti prendo per mano e ti porto là. Non è questo. L'azione dello Spirito Santo non è questa. In greco è vi guida non alla verità che è là, ma vi guida nella verità che è qui, cioè è già in voi. Allora vi guida a tutta la verità e vi guida nella verità. E vuol dire la guida, questo per me è uno dei capisaldi per l'intelligenza del Vangelo. La guida dello Spirito non è tesa a farci raggiungere la verità, ma ad aprire ogni evento della vita alla manifestazione della verità, che è splendore di amore del Padre per noi. In altre parole, in gioco è la possibilità di vivere la nostra vita dentro tutti gli eventi che la caratterizzano, esteriori e interiori, buoni e cattivi, di qualsiasi tipo siano, sotto qualsiasi forma si presentino, in qualsiasi modo avvengano, tutto nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi, che nell'umanità di Gesù ha la sua manifestazione più totale. Io potrei dire più immediata. Per esempio, quando noi preghiamo e in qualche modo vogliamo fare l'esperienza dell'amore di Dio, spesso noi diciamo dell'amore di Dio per me. Nell'antichità nessuno ha mai pregato così. Nessuno ha mai chiesto che l'amore di Dio si manifesti a me. A che titolo noi possiamo dire una roba del genere? Ma chi ci crediamo? Invece io posso pregare perché l'amore di Dio si manifesti agli uomini, tra i quali ci sono Dio. Cioè la manifestazione dell'amore non è a me, è ai suoi figli. Ecco perché il riferimento essenziale Per conoscere la bontà di Dio non è guardare la nostra vita. Se è andata bene, boh, come Dio è buono, se è andata male. Ma è legato all'umanità di Gesù. Lui proprio, che di tutta la sua gloria che aveva, se ne è fatto un baffo per poter manifestare a noi l'amore del Padre. Noi guardando Lui possiamo intuire, percepire e poi col tempo essere proprio convinti che l'amore di Dio per noi è grande, non per me. L'amore di Dio per noi è grande. E in questa grandezza trovo anch'io il mio spazio. Trovo anch'io la mia parte, diciamo, di, come si dice, quando anche tu fai esperienza, di partecipazione, no? Quello che nella preghiera dell'Eucaristia dicevo prima della comunione, non guardare nei peccati, guarda alla fede della tua Chiesa. E ora, l'azione dello Spirito è tesa a che non che quell'amore si manifesti per me, ma che nella mia vita si possa manifestare l'amore di Dio per tutti. Perché questo? Perché l'amore di Dio è desiderio di comunione con tutti. Se io pregassi e intendessi l'amore di Dio per me come se si trattasse di chiudermi tra me e il mio Dio, io rinnego poi nei fatti quello che a parole dico di vivere. Perché l'amore di Dio o è per tutti o per nessuno. O riguarda tutti o non è padre. Noi invece corriamo così facilmente. Intanto sistemo io e poi gli altri si vedrà. Adesso, detto un po' in maniera un po' ridicola, ma avviene così. Allora, ogni evento può essere vissuto nell'esperienza dell'amore di Dio che ci trascina nella sua dinamica di comunione con Lui e tra di noi. Al di fuori di questo non c'è esperienza dell'amore e in realtà non si potrà dire che Dio è buono, perché la prima prova, primo mal di pace un po' più solenne, tutto si scioglie come neve al sole. Se invece è custodito in questa dimensione, proprio quando c'è la prova vale ancora di più il riferimento, perché è come avere così fiducia in questo amore che può sorpassare qualsiasi cosa e non mi impedisce, qualsiasi prova io subisco non mi impedisce di tenere il cuore largo per i miei fratelli. Io non avrò mai, rispetto a questa esperienza dello Spirito, la giustificazione di dire ho troppo mal di pancia, vai a quel paese perché io non ti sopporto. Nessuno si può sentire giustificato in questo. Io posso sentire molta più fatica e posso dire con umiltà, guarda, non riesco a sopportarti perché ho proprio mal di pancia, perdona. Questo lo posso dire, ma io non ho rifiutato, ho solo riconosciuto la mia fragilità. Non ho rinnegato lo Spirito. Non so se riesco a... Invece noi cerchiamo e tendiamo a giudicare quello che ci succede e sotto sotto è un'accusa che facciamo a Dio, è una rivendicazione che facciamo al mondo. Voi siete troppo cattivi con me, quindi io vi posso mandare a quel paese. Sotto sotto. Dio non mi ha neanche dato questo. Chi nasconde il suo talento? Capite? Tutta una serie di conseguenze che sono disastrose e che però noi non è che vediamo in atto, ma sono lì tutte pronte, no? Questi movimenti sono lì tutti pronti a muoversi se non si fa riferimento a questa esperienza. La guida dello Spirito è tesa proprio a far sì che nessun evento ci impedisca l'esperienza di questo amore, a far sì che ogni evento ci richiami a vivere la potenza di quell'amore che nulla può mortificare. Sarebbe quello che noi diciamo vivere una dimensione spirituale, fare un cammino spirituale, vuol dire questo, non altro. Sarebbe il superamento dell'illusione mondana che serpeggia sempre nei nostri cuori. Quando compare Dio, deve essere l'onnipotente che stravince. In realtà non vince un tubo dal punto di vista del mondo, ma porta la vita se tu riconosci quel dinamismo. E quando si dice a tutta la verità, intendete, non ci sono situazioni che sono al di fuori di questa opportunità. Tutto vuol dire tutte le circostanze, in tutti i modi, sotto tutte le forme, tutto, tutto può parlare dell'amore di Dio. E se il cuore è guidato dallo Spirito, tu lo senti, lo percepisci. Proprio in ragione di questo tutto, non c'è niente che. Allora, qui capite perché il riferimento successivo di Gesù è non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Perché in quel tutta la verità fa riferimento, io direi, no, alla memoria, no? Cioè ricorderà tutto ciò che ha udito. Lo spiego così. Noi più o meno, abbiamo in testa questa immagine. Dio ha creato il mondo buono, l'uomo l'ha un po' pervertito, Dio l'ha risistemato e così funziona ancora. Però il mondo non è cambiato, né prima né dopo. L'uomo è ancora lo stesso. Allora, dov'è che alla fine si vede diciamo, l'aggiustamento che Dio ha fatto? È un'idea un po' bambinesca che abbiamo, ma lavora ancora. Per noi è difficile immaginare che non ci sono due mondi. Non è che c'è un mondo materiale o un mondo spirituale, il mondo è unico. Il mondo è quello creato da Dio. Il mondo creato da Dio ha una sua dimensione di grazia proprio perché viene da Dio. Questa dimensione di grazia l'uomo non ha la capacità di toglierla. L'uomo può oscurarla per sé, cioè non la vede più, ma non è che può toglierla. Allora, quando si compie, diciamo così, se io seguo Gesù nella sua umanità e pensate alle beatitudini, e realizzo, cerco, no, di seguire, realizzare quello che lui insegna, non è che io inseguo la grazia mi riempie. Quello che noi diciamo la grazia che mi riempie, è uguale come sono stato creato, pienamente lo posso godere, punto. Non è che alla nostra natura viene aggiunto qualcosa di diverso o qualcosa di altro. Come se avesse bisogno di un surplus per essere quello che è. Non è così. Il mondo è unico. Dio ha sempre amato il mondo. Allora, quando, diciamo così, teniamo conto di questa espressione che no, interviene lo spirito a ricordare che ogni cosa è immersa nell'amore di Dio ed è capace di aprirla a che il nostro cuore così la veda, così la viva, allude al fatto che il mondo sussiste nella santità di Dio, cioè il mondo è creato per amore e il senso del mondo non può essere scoperto che nell'amore, ma questo fin dalla creazione del mondo, il che significa che il nostro cuore è strutturato così. Se a noi sembra diverso, è perché siamo diventati imbecilli, punto. Non altro. Allora, chiamiamola così, l'insegnamento di Gesù è quello che riporta il nostro cuore a poter vedere come è fatto, a poter gustare come è strutturato. È quel famoso fatto a immagine e somiglianza di Dio. ormai ricomposto nella vita di ciascuno, nella sua concretezza. Ma non che noi aggiungiamo qualcosa. Allora, quale ricordare dello spirito è? È come se lo spirito ha la capacità, quindi è la sua azione, no? Di far riemergere, far rivedere quella luce di santità di Dio nella quale il mondo è stato creato e che noi non vediamo più. Già gli antichi rabbini pensavano così, nel senso che la luce è creata il primo giorno della creazione, no? Ma il sole è creato il quarto giorno. Quindi la luce che vediamo noi è del quarto giorno, non del primo. La luce del primo non la vede nessuno. L'ha vista solo il Messia. L'ha vista la Madre di Dio. Ma è la luce che lo Spirito, che ci guida a tutta la verità, rende possibile per i nostri occhi rivedere. Poter vedere il mondo nella luce della santità di Dio vuol dire accettare di guardare tutto con benevolenza. Quando il cuore è abilitato a guardare tutto con benevolenza e sotto l'azione dello Spirito Santo. E quando dico che guardare con benevolenza, non dico di guardare con la fetta di salame sugli occhi, perché chi ha davvero un amore vede tutte le pecche, molto più di chi non ha amore, ma non le vede puntando il dito, le vede come bisogni, come invocazione, come richiesta. Dio così vede noi nei nostri peccati. Noi invece vediamo i peccati dei fratelli, non i fratelli che fanno i peccati. Capite la differenza? Questa differenza, che sembra semplice, però sono come due mondi completamente diversi. Sono i due mondi che si combattono. Quindi diciamo la carne e lo spirito, il diavolo e lo spirito, tutto così. E sono qui. È in questo contesto che come dire, che c'è la lotta. E la lotta nasce dall'illusione che se io prevalgo, alla fine sarò contento. Un corno, è il contrario. Se io non perdo, non vincerò nulla. Devo perdere per vincere. Cioè devo perdere per guadagnare. Ma chi accetta questo? I santi così sono vissuti e si sono lasciati guidare a tutta la verità. Il tempo va. Oggi voglio riprendere questa stessa cosa da un altro punto di vista, per vedere come stentatamente noi lasciamo arrivare questa voce, perché non è proprio che non capiamo nulla di questo. Ma proprio convinti non lo siamo e soprattutto non riusciamo a farci toccare nelle corde più segrete. Noi, le corde più segrete, soprattutto voi donne, le corde più segrete, porco cane, nessuno riesce a toccare, neanche voi. Ma queste corde, se si toccano, tutto il mondo cambia. Ma non che cambia il mondo, le piante sono sempre quelle, la pioggia bagna sempre, il sole scalda sempre. Sempre uguale quello, ma il senso, come dire, l'armonia, la pienezza con cui voi registrate le cose cambia completamente. E il segnale che cambia è che niente vi può distogliere dalla benevolenza. Niente. Ma noi cominciamo distogliere. Vabbè, pomeriggio poi riprendiamo, dai. Solo dopo questo si può parlare della preghiera. Intendo che io devo parlare della preghiera.
Ma l'ha registrato. Ti mando. che non la registra.
Non lo so, adesso vediamo.